parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose.
Attenzione, attenzione, perché oggi ancora più del solito a Mille Storie si viaggia nel tempo. Innanzitutto buongiorno, sono Stefano Ferrando. Sarà oggi un po' come tornare ai tempi di radioscuola o telescuola. Chi ha la mia età magari si ricorda, non so in quanti, però tranquilli, tranquilli, perché il prof è in buona. Forse non interroga, mi ha detto, e se dovesse farlo mi ha promesso di essere molto gentile. Oggi tra l'altro è giovedì e la materia presa in considerazione è la storia. Michela De Pedrini al centralino è già pronta con il registro per l'appello. 0848 030808, il numero di telefono, e 076 321 1113 per i vostri WhatsApp se magari avete bisogno di qualche spiegazione in più, qualche domanda in più per il prof, che nella sua immensa bontà non vi ho ancora detto il nome del prof, ma dovrete indovinarlo. Comunque il prof vi lascia, o meglio ci lascia, perché anch'io sarò interrogato, qualche minuto per ripassare ancora. Giusto il tempo di una canzone che dalla regia, Fabio Bosia, con Mano Leggera, credo ci faccia già sentire. Sentiamo un po'. U2. Allora, adesso tenetevi stretti perché è un'occasione speciale. Stiamo con Mille Storie per darvi la possibilità di fare bella figura. Bella figura, non so, sorprendendo i colleghi, oppure quando siete in quelle cene di famiglia, quando c'è il classico cugino secchione, quello che sa tutto, che ha una risposta sempre su tutto. Oppure avrete la possibilità di lasciare basiti i genitori dalla vostra fidanzata o dal vostro fidanzato che vi ritengono una persona buona, giusta per stare al bar, a fare quattro chiacchiere al bar. Adesso tranquilli, perché? Perché tra poco a Mille Storie arriverà chi vi permetterà di essere brillanti in ogni occasione, anzi di fare gli splendidi al momento giusto. E vi voglio dare qualche indizio, perché sapete che a Mille Storie giochiamo anche, non vi diciamo oggi c'è con noi Tizio, Caio, Sempronio. No, ecco, vi diamo qualche indizio. Allora, lui vive, perché vive, è vivente, vive all'ombra della torre, secondo me, più bella d'Italia. Perché, allora, quella degli Asinelli, Pisa, la Torre Velasca, anche se faccio un po' fatica, perché la Torre Velasca, io ho un debole per quella torre, la Torre del Mangia, la Torre Guinigi, possono mettersi il cuore in pace. Questa torre è molto più bella. Questa torre si chiama Torrazzo, tra l'altro campanile in muratura più alto d'Europa, al cui interno, vi posso assicurare, sono successe delle cose pazzesche. Vive nella città, il nostro ospite, nella città di un dolce che molte località, non solo in Italia, si lottano, o meglio, lottano per la sua primogenitura. Io sono di parte e vi dico che nel 1441 il primo torrone ufficialmente riconosciuto, guarda caso a forma di parallelepipedo, quindi se lo mettete in piedi che cosa assomiglia? A una torre, ecco, viene realizzato proprio in questa città per festeggiare delle nozze, quelle di Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti. Quindi Torrazzo, torrone, il terzo indizio è un'altra T. Adesso però sapete che Mille Storie è una trasmissione per tutti, è trasversale, per grandi e per piccini, e siamo in fascia protetta. Quindi come terza T io dico Tognazzi, ma credo che in realtà la terza T, magari il nostro ospite poi ce lo dirà, è qualche cos'altro. Chiudo dicendo come ultimo indizio, non c'entra la T, che è la città dei violini. Stradivari, anche se quest'anno va molto forte Stradivari. Se vi piace il football, questa l'avete capita, e arriverà, agli altri mi dispiace, la città di Stradivari e naturalmente di Guarnieri. E a proposito di violini,
I'm never
Come si misura, secondo voi, il successo? Se parliamo di libri, secondo me è abbastanza semplice. Allora, prima di tutto dovete andare in libreria, e non me ne voglia il signore che ha bloccato una città meravigliosa fra canali e calle per sposarsi, e quello che grazie alla rete praticamente vi consegna in tempo reale qualsiasi cosa, non a costo zero, qualsiasi cosa a casa e anche i libri. Io però vado ancora in libreria. Quindi andate in libreria, chiedete alla vostra libraia di fiducia il titolo cercato e vi sentirete dire: caro, è finita, finito, devi aspettare, la lista di attesa è anche lunga, molto lunga. A quel punto in voi che cosa scatta? Il desiderio, la brama sempre più crescente di averlo fra le vostre mani, tanto che la copia destinata ad un altro generoso lettore finisce qui, fra le mie mani, con grande sollievo. Grazie perciò alla libreria del Ponte di Mendrisio, grazie soprattutto a chi ha deciso di prolungare la sua attesa. In anteprima posso dirgli che ne vale decisamente la pena. Quasi Sapiens, dalla scimmia a Trump, come l'umanità se l'è cavata in 100 cenni storici, di Guido Damini, che oggi Guido si è spinto da Cremona alla collina di Comano nei nostri studi. Buongiorno.
Buongiorno.
Ho detto inesattezze per il momento?
No, tutto perfetto.
Perché sono sicuro che ne dirò tante.
Storicamente accuratissimo.
Storicamente.
Anzi, avrei pompato ancora di più il Torrazzo. Torre campanari in muratura in cotto più alta del mondo. Basta andare sempre più nello specifico e può essere più alta di tutto.
Pensavo di dire
dell'universo, della Via Lattea.
Anche il numero di gradini?
Esatto. Cos'è? 500 gradini e qualcosa.
102 metri? No, forse
110 metri di altezza.
110 metri. Ma ho detto bene che sono successe delle cose pazzesche.
Certo, di tutto.
Ecco, allora, chi è Guido Damini? Chi non sa chi è Guido Damini? Divulgatore storico, podcaster, ma soprattutto storico da bar. Perché lui si definisce ed è definito così perché, cari miei suoceri malfidenti, non sto parlando dei miei, che tra l'altro saluto, però quei suoceri a cui facevo riferimento, che dicono al bar,
certo.
Ecco, al bar nascono cose meravigliose e si possono sostenere discussioni di un certo livello e fare delle lezioni. Naturalmente davanti a un gin tonic o lo spritz. Meglio il gin tonic o lo spritz per una lezione?
Per una lezione direi il gin tonic, fra l'altro una bevanda inventata dall'impero britannico, quindi mettere la sorseggi proprio senti la storia, esatto, la cultura e l'imperialismo.
Allora, io non ho contato però quante lezioni tu abbia fatto, stiamo parlando di social ovviamente.
Ah, okay.
Ecco, più con il gin tonic o più con lo spritz?
Credo siamo 50-50.
Ok. Io credo che...
E poi fra l'altro sono sempre veri, non è che sia acqua finta.
Cioè... Ma voglio sperare.
No, io lo do per Stanislaski, cioè io bevo veramente con voi, mentre parlo di storia. Quindi...
Allora, io credo che tra l'altro, a proposito di storia e di bevande alcoliche, Pietro il Grande non si sarebbe perso una lezione, se è vero, e non ho modo di dubitare, perché il libro l'ho letto con grande attenzione, professore, che il motto di Pietro il Grande era... Uno dovrebbe essere sbronzo ogni giorno e non dovrebbe mai andare a letto sobrio.
Esatto, questo era il motto del suo club, il club esclusivo. Ecco, qua in Svizzera, no? Voi avete i club dei multimiliardari che si ritrovano a Davos per decidere le questioni del mondo. Ecco, lui aveva il suo club di gagliardissimi multimiliardari russi, all'epoca appunto era la nobiltà, l'alta nobiltà di Mosca, che si ritrovava in questo club esclusivo insieme allo zar per far cosa? Sbronzarsi fino alla morte. E questo era proprio il club che aveva creato Pietro il Grande, che ricordiamo era diventato uno zar in giovanissima età e voleva divertirsi con i suoi. Ovviamente c'era anche sotto un obiettivo politico.
Ah, c'era qualcosa.
Sì, almeno lui lo vendeva così. Era un modo molto interessante per prendere in giro, scanzonare questi concistori, conciliaboli ecclesiastici, perché lui era ogni 3x2 in lotta contro il proprio clero, perché voleva modernizzare la Russia, e dall'altra parte era in lotta contro il clero romano, quindi il clero cattolico che vedeva appunto come occidentale, no? Quindi corrotto europeo.
Allora, io mi sto già immaginando...
E quindi loro si vestivano da cardinali, si davano i nomi da cardinali, da papi, intanto si beveva.
E non era carnevale.
E non era carnevale. Carnevale era sempre, ogni volta che entravi nel club.
Tra l'altro io mi sto immaginando chi ascolta a casa e dice: mamma, la storia, che noia. E invece sono già... Io lo so che siete già tutti lì con gli occhi sgranati, le orecchie ben aperte, perché sostanzialmente chi non conosceva Guido adesso ha capito che lui ha preso la divisa da storico, C'è una divisa
c'è un'informazione, non ho idea, non lo so, non c'è neanche comunque, un albo, quindi
lui
dubito.
Ha soffiato potente con i suoi polmoni, hai una capacità polmonare alta?
Ho l'asma, quindi fai te. Guarda.
Vabbè, comunque ha soffiato.
Ma quella... ce l'aveva anche un grande rivoluzionario, aveva l'asma, Che Guevara.
Lui...
Quindi... Lui aveva l'asma, cioè, si portava il puff, no, in realtà non c'era ancora, no. Quindi ansimava, poverino.
Tra un sigaro e l'altro.
Fra l'altro fumava pure, quindi ecco, guardate voi.
Ecco, e comunque Guido ha soffiato quella leggera coltre di polvere sulle spalline di questa divisa da storico e ricorda regolarmente che, insomma, la storia è divertente, o meglio, può essere... Non deve, però può essere raccontata in maniera diversa e divertente. Io, allora, da un po' che ti seguo, ti ho letto, spero di vederti anche presto a teatro. Come si fa a raccontare la storia del mondo in 90 minuti?
È un'impresa in effetti. Beh, l'idea appunto è dividerla come una partita di calcio, no? Tu che di sport ne intendi, quindi fai un primo tempo, un intervallo abbastanza grande, si chiama Medioevo, proprio. Vedi, è fra due epoche e poi c'è il secondo tempo e
supplementari?
Scusa da paraculo, i supplementari. Nel caso la cosa si dilunghi un po', dice vabbè, ci sono i supplementari, i calci di rigore, poi ancora.
Il VAR c'è.
Il VAR c'è, certo.
Ah, meno male.
È lo storicismo, no? Il VAR che va lì a controllare.
Allora, vediamo se ho imparato un po' la lezione leggendoti e seguendo. C'è l'approccio classico per parlare di storia. Per esempio, prendiamo un personaggio storico a caso. Il primo che mi viene in mente, Mao Zedong.
Ok, vabbè, una persona allegra.
Ecco, allora, la lezione su Mao Zedong, a capo del Partito Comunista Cinese dal 1943 fino alla sua morte. Mao è ricordato come il quattro volte grande, grande maestro, grande capo, grande comandante, supremo, grande timoniere. Ecco, voi il giorno dopo, la settimana dopo, che cosa ricorderete? Questo è l'approccio classico. Poi c'è l'approccio da mini, che io me lo immagino così. Mao Zedong, a capo del Partito Comunista Cinese dal 1943 alla sua morte. Uguale fino adesso? E con un repellente rapporto con lo spazzolino da denti che non lava mai, ci provano in parecchi ma nessuno ci riesce. Sarà ricordato più per la fiatella o per il libretto rosso? Ecco, adesso voi domani che cosa vi ricorderete?
E questo è l'approccio. Esatto.
È vera questa cosa?
Assolutamente sì. E questo lo dicono appunto, lo diceva il suo medico. Qin Lao, il suo medico privato, appunto, che dopo, quando il comunismo è andato a donnine, o meglio, il regime è quello, come dire, integerrimo, dogmatico, sì. Ha iniziato a flirtare con gli Stati Uniti, si è un po' liberalizzata, no? Dal punto di vista economico, non politico. Quindi quando la Cina si è liberalizzata, ecco, questo ex medico ha detto, guarda, voglio campare anch'io. Scriverò un libro di memorie su cosa? Sulle abitudini di Mao. Fra cui anche quella di non lavarsi mai i denti. E infatti lui diceva, guardate, una tigre si lava i denti una tigre? Sì, no, però lui era un essere umano, era un sapiens. Però questo era vero, non se ne lavava praticamente mai. Infatti aveva una fiatella allucinante. Immaginiamo essere di fianco, no, nel suo politburo e sentirlo respirare, cioè, solo
distanza,
per quello esatto, a distanza, a regolare distanza. Comunque sì, l'idea è questa, cioè si parte da un aneddoto e l'aneddoto deve un po' raccontare qualcosa di un periodo.
E tac catturati.
Allora, questo era un pochino clickbait in effetti, perché una volta che sai che aveva la fiatella, insomma, non è che capisci molto di un periodo, no? Capisci, vabbè, ti ricordi di Mao. Ok, io avrei usato per raccontare Mao, per esempio, la sua crociata, la sua guerra contro i passeri. Perché lui ha fatto una crociata contro i passerotti della Cina. E quindi a un certo punto, vedendo che questi passeri un po' sgranocchiavano il raccolto, non erano solitari per nulla, sgranocchiavano il raccolto, quindi erano figli di borghesi maledetti che stavano distruggendo tutto il reddito nazionale. Quindi cosa fa? I dirigenti del Partito Comunista, Mao in testa, decidono di dichiarare guerra ai passeri. Quindi tutta la popolazione deve unirsi per far fuori tutti questi passerotti. E ne fanno fuori a milioni e a milioni, cioè è qualcosa, un'ecatombe di passeri. E quindi cosa succede? A un certo punto si accorgono che, morti i passeri, gli insettini non hanno più predatori naturali e via, mangiano tutto, 10 milioni di morti, un delirio, carestie, un casino.
E hanno ripreso a cantare passerotto non andare via.
Non andare via, e l'hanno comprati, indovina da chi? Dai russi. Cioè hanno iniziato a comprare e importare passeri dalla Russia perché non c'erano più.
Allora, questo rapporto molto particolare di Mao con i passeri e con le gazze. Perché avevo sentito La gazza ladra di Rossini? Perché io ho pensato subito a Arancia Meccanica. Tu che sei leggerissimamente più colto di me.
Beh, ho pensato anch'io sicuramente ad Arancia Meccanica, ma attenzione al compositore che c'era dietro, no? Che appunto è stato scelto anche per quel film lì, perché è un compositore gagliardissimo.
Il tuo preferito?
Gioachino Rossini, assolutamente il mio preferito in assoluto.
Perché?
Spesso sottovalutato, nel senso, quando si pensano a grandi compositori si pensano, non so, a Beethoven, Wagner, ma lo stesso Wagner di Rossini diceva che era, testuale, un titano. Cioè, Wagner, se Wagner ti dà 5 stelle, capite come recensione, vuol dire che sei veramente un titano. E Rossini è fenomenale perché, beh, tutti riescono a fischiettare anche se non la conoscono, se non conoscono le sue overture. Cioè, per esempio, vai, iniziamo subito.
Adesso devo ammettere...
Il barbiere di Siviglia.
No, è che sono... Sì, no, ma non sono capace a fischiare. Io posso fare...
Ecco, esatto, quello. Oppure, beh, il Guglielmo Tell, siamo in Svizzera.
Ecco, sì.
Esatto, quelle lì, insomma, tutte orecchie.
Ma non era quella di... Cioè, Guglielmo Tell era anche la sigla di un film western, un telefilm western. Aspetta, Long Ranger.
Certo.
Long Ranger, ecco, vedi il mio scusa, ho abbassato di nuovo il livello.
Non lo sapevo neanche io. Ottimo.
No, perché sei giovane.
Abbiamo imparato qualcos'altro.
Bene.
No, e quindi questo. Però cosa che rende veramente la figura di Rossini, secondo me, fenomenale, è che lui scrive tutte queste cose nell'arco di 6 anni.
Cioè, veramente
concentrato in 5-6 anni. Quando ha compiuto 31 anni era già famosissimo, ricchissimo, conosciuto in mezza Europa e basta,
non se la gode.
Non c'ha più sbatti.
E se la gode.
Non compone più nulla. Fino a 60 passanni, cioè c'è proprio una parentesi in cui se la gode, appunto. Cioè, proprio dice basta, sono drenato, ho fatto quello che dovevo fare, basta. Il titano se la gode e si dedica alla sua vera passione, perché Rossini voleva essere conosciuto, voleva passare alla storia come un grande cuoco. Lui adorava mangiare, era proprio ossessionato dal cibo.
Ci sono quindi... piatti alla Rossini.
Esatto, esatto, li ha creati lui. Infatti diceva che la sinfonia più bella è quando il brodo inizia a bollire appunto sopra i fornelli.
Si sente addirittura il profumo. Ma curiosità, il tuo prof di storia com'era?
Pessimo.
Quindi non è vero che la mela cade lontano dall'anno.
No, non c'entra assolutamente nulla. No, anzi, i prof di storia mi hanno incentivato in un certo senso ad approfondire, proprio che dicevo, mamma mia, che pessimo. Io comunque, la passione per la storia io l'ho sempre avuta fin da bambino. Quindi l'imprinting c'era. Per esempio, mia nonna al mare, al posto di raccontarmi la favola della buonanotte, mi raccontava della scoperta dell'America, quindi le tre caravelle, Colombo, è il terzo giorno che a un certo punto si stanno per rivoltare.
Quello era un altro terzo giorno.
Il terzo giorno, sì, beh, quella è un'altra meno favola, però sì, ecco, c'è anche quella. E quindi ho avuto questo imprinting, no? Mentre ci lavavamo i denti, i 7 re di Roma, cioè capisci? Già era.
Cioè
era
tua bacana. Nonna ti ripeteva i 7?
Mia nonna è Colombo, mio papà i 7 re di Roma, così. Per divertimento. E allora capisci che c'hai questo imprinting e, come dico sempre, alla fine le persone... Allora, quando sei un bambino, dopo i 6-7 anni, sei un uomo finito.
No.
Sì. No, Io ho fatto il maestro elementare. Posso dirlo con cognizione di causa. Ho visto i bambini di 6 anni a
quante
cui ho insegnato storia.
Quante vite hai?
Hai visto. La magia di Cremona. Nella Bassa Padana tutto si può fare. E quindi io ho visto questi bambini di 6 anni, 5-6 anni, e già li vedevo come adulti. Perché ormai la personalità, si è capito
formata.
Chi era il pagliaccio della classe, no? E
dice,
questo è molto carismatico, sì. Bravo. Il timidino secchione, no? Quello invece che si drogherà, evidentemente non farà mai nulla nella vita. Vedevo già tutto, no? Il determinismo totale, tipo l'ombroso. Ecco, e a questo punto tu noti questa categoria negli esseri umani. Che ci sono quelli molto estroversi, quelli molto introversi. Molto spesso quegli estroversi che sono abili comunicatori. Cosa vanno a fare nella vita? Un mestiere dove devi comunicare. E quelli invece introversi che sono probabilmente dei grandi nerd, quindi grandi ricercatori, riescono veramente ad approfondire dei temi, no? Con passione, e quindi iniziano ad avere veramente una quantità di dati nel cervello, nella testa infinita, ma non sono abili comunicatori.
Eh no.
Quindi che succede? Il paradosso dei paradossi. Tutti quelli che hanno studiato comunicazione a un certo punto faranno, che ne so, teatranti, faranno speaker, faranno di qua, di su, di giù, quindi avranno un microfono davanti, avranno un vasto pubblico e proprio lì si accorgeranno di non avere un cazzo da dire. Ecco, quindi questo è il paradosso dei nostri giorni. Dall'altra parte invece i nerdoni, che hanno passato tutta una vita ad approfondire, ricercatori sottopagati, tutta questa gente qua che avrebbe tantissimo da raccontare, quando finalmente ha un microfono, quando finalmente ha 7-8 persone che sono lì per i crediti formativi che li stanno ascoltando, sotto tortura probabilmente, si accorge di non saper parlare, di non saper raccontare.
Ed è troppo tardi.
Ed è troppo tardi, perché non ha mai approfondito assolutamente nulla di scienza della comunicazione, e dall'altra parte invece i grandi comunicatori non hanno mai studiato nulla nella vita. Quindi ecco, qua sta il paradosso. Io da bambino, buon pagliaccio, mi piaceva appunto raccontare storie, divertire, eccetera, questa verve, però quando a un certo punto in università, verso il liceo, no? Bisognava decidere poi il da farsi, ecco, io ho detto no, piuttosto preferisco stare in stand by per un po' di annetti e approfondire tutte le mie nerdate storiche, perché io ovviamente ho un amore gigantesco per la storia, e quando mi sentirò pronto, quando avrò abbastanza,
solo allora
scriverò il libro. E allora ecco qua, che gli editori, che già mi tormentavano, dicevano: perché non scriviamo un libro? Aspetta. E quindi ho scritto il mio primo e spero ultimo e unico libro, questo, che è l'intera storia umana. Non c'è nient'altro da dire dopo.
Prima di iniziare la nostra diretta, io ti ho dato già un'idea per il prossimo.
Lo so, ma io punto a morire prima. No. Questo deve essere proprio l'ultimo grande libro. Basta. Ma cosa vuoi di più?
Cioè, allora, tutta la storia umana. La storia dell'umanità.
Tutto.
Allora. In 406
così come anche lo spettacolo, l'intera storia umana in 90 minuti. Basta.
Io comunque con l'idea che ti ho dato la terra è presente. Comunque, allora, tutta la storia dell'uomo in 406 pagine. Adesso qualcuno che magari ce l'ha già a casa, lo sta sfogliando, dice: no, guarda che sono più di 406 pagine. Sì, allora, 406 pagine c'è tutta la storia dell'umanità. Poi le cose si fanno ancora più toste, perché a Guido piacciono le cose difficili. E allora c'è un appendice con la storia dell'umanità in 10 gigacenni, quindi sempre più difficile. E ora Guido si supererà, perché altro che 10 gigacenni. Adesso andremo oltre, perché in queste 400 e oltre pagine quanti personaggi storici ci sono? Non li hai contati?
No, assolutamente no.
Ecco, e allora tra poco sceglieremo, anzi sarai tu a scegliere l'eletto.
Beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Somewhere beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'll go sailing. It's far beyond the stars, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt my heart there soon. We'll meet beyond the shore, we'll kiss just like before. Happy we'll be beyond the sea, and yeah, never again I'll go sailing.
Allora, siamo quasi pronti al gioco, perché Guido, forse tu non sapevi che, ma a Mille Storie ci piace anche giocare, arrivano anche diversi messaggi e ovviamente tanti hanno già letto il libro, tanti si promettono di farlo. Alex dice: mi piaci tantissimo, mi fai ridere, mi ricordi Barbero.
Eh beh, vedi, vedi. Questa è scienza della comunicazione.
L'hai presa così.
Sì,
avete notato con quale stile l'ha presa, l'ha fatta passare, l'ha fatta scivolare?
Negli anni
'80
c'erano due autori, Al Rice e Jack Trout,
sì?
Che hanno inventato praticamente la scienza della comunicazione con il loro libro Positioning. Quindi dicono che nel cervello umano si possono posizionare per ogni categoria massimo due persone. Quindi se già io dico storia e loro dicono Barbero, vuol dire che sono seconda posizione, dai, non è male.
Va bene, dai.
Non ha detto Alberto Angelo, no. Piero Angelo.
No, sei in Champions League.
No, infatti.
Cremonese si salva?
Io direi di sì. Siamo in A, questa volta ci rimaniamo.
Anche secondo me.
Adesso va bene.
Allora, no. Comunque, dopo tutte queste cose difficili e meravigliose che ha fatto Guido, la storia in 406 pagine, i 10 gigacenni, adesso si supererà, perché secondo me sarai chiamato a dipingere la tua Cappella Sistina. Sostanzialmente, con questo gioco, perché nel libro c'è un numero di personaggi citati che è abnormal. Io ho provato a contarli, ma è impossibile. Ecco, fra questi, non devi dire chi, c'è il tuo preferito, sì o no? Ok, allora, adesso noi ci proviamo a scoprirlo. E come? Saliamo sul Torrazzo dove... Abbiamo detto sono accadute delle cose clamorose, non abbiamo tempo di raccontare, ma fidatevi. Sappi che con te ci saranno due personaggi storici e basterà una leggera spintarella.
Cioè, okay, proprio
sì. Cioè, all'amici miei, proprio, esatto. Anche solo sfiorando,
un
anche
dito,
col gomito,
e via.
Ecco, e fare la tua scelta fino ad arrivare a quello che probabilmente è il tuo eletto. Sei pronto?
Ho paura, vai.
Ok. Già partiamo con quattro. I Gracchi o i fratelli Kennedy?
Devo buttare giù?
Sì.
Kennedy.
Via. Gracchi o San Francesco?
Eh beh, i Gracchi.
San Francesco o Lutero, l'uomo del primo post virale?
Lutero, subito, proprio.
San Francesco...
Ma col calcio, ce n'è neanche il dito, così.
San Francesco o Ludovico il Moro, detto il Baiuscia?
Ludovico il Moro, via.
Quindi San Francesco sta prendendo...
Certo, che Ludovico il Moro, ragazzi, è il cancro d'Italia.
Lutero o Giovanni Martini?
Ma come, Lutero torna?
Scusa, no, è vero.
Cioè, è tornato su, vedi, è un tizzone d'inferno tale che tira su.
Hai ragione. San Francesco... O Giovanni Martini, che uno si chiederà, Giovanni Martini, sarà quello della terrazza. No, Giovanni Martini è...
Certo, l'ultimo sopravvissuto di Caster.
Il trombettiere di Caster.
Esatto, ecco. Cattato da un'auto, fra l'altro. Cioè, sopravvissuto agli Apache ed è morto, ai Sioux ed è morto cattato da una Ford negli anni 20.
Chevrolet.
Sì. Una Ford Chevrolet, vero. Beh, via.
Quindi via, rimaniamo sempre su San Francesco. Dai. Questo secondo me ti mette in difficoltà.
Mi hai messo...
lo so, però questa ti mette in difficoltà. San Francesco o Napoleone? Dico in difficoltà perché Guido, nonostante la giovane età, ha combattuto a Waterloo.
È vero. Pochi lo sanno, però sì, ho contatti con grandi scienziati con macchine del tempo che si chiamano rievocatori storici, probabilmente anche in Svizzera ce ne saranno parecchi, e questi qua ogni tanto mi invitano a fare queste rievocazioni, e quindi sì, ho dormito su un sacco di paglia per due giorni vestito da napoleonico e ho combattuto la battaglia di Waterloo.
E hai perso.
Beh, certo, ovviamente. Ho pagato per quello, guarda. Andare lì e
pagare per perdere.
No, comunque via Napoleone.
Ok. San Francesco o Pietro il Grande, quel bevitore?
Il grande bevitore. Via Pietro il Grande.
Questa sembrerà strana.
Però aspetta, perché forse ho avuto un misunderstanding, ma stiamo parlando dell'impatto sulla storia, quindi il mio preferito dal punto di vista dell'impatto della storia o tipo il carattere, eccetera? Ma
è un giochino così, il tuo preferito, chi vuoi che rimanga con te?
Era più leggero forse, perché io ero più sull'impatto che ha avuto.
Va bene.
Vabbè, allora via Rozar.
Vai, ok, siamo arrivati quasi alla fine. San Francesco o Luigi XIV? Che in questo libro è il mio preferito.
Beh, allora a questo punto, via San Francesco, viva il Re Sole.
Che è un miracolato.
È miracolato.
Non vi raccontiamo altro. Esatto, uno li faceva e l'altro li subiva direttamente. Non vi diciamo tutto, però andate a cercarlo a pagina 260, se non ricordo male. Però siamo già alla fine, Guido. Come mettiamo? E io non ti ho chiesto ancora la cosa più importante. Guido Damini. È meglio come divulgatore o come disegnatore?
Boh, non lo so, devi dirmelo tu, mica io.
Tu ti senti più divulgatore o più disegnatore? Perché diciamolo, direi... che Galeotto in tutto questo meraviglioso mondo che hai creato, che ti accompagna fra teatri, podcast e fortunatamente anche sul Colle di Comano, l'ottavo...
Colle di Roma,
esatto,
certo.
Ecco. Galeotto fu un disegno. Giusto?
Sì.
Della battaglia di Lepanto.
Di Lepanto.
Importante, perché se vogliamo è quella che determina, lo sto dicendo piano perché dopo il professore mi bacchetta, determina non la nascita ma la
mia nascita come uomo pubblico, quello sì.
Quello sì, però dico l'Occidente diventa un Occidente vero in quell'occasione.
Ma in realtà no.
È una battaglia
come altre, dove abbiamo ammazzato uno strafottio di turchi e quindi abbiamo festeggiato per questo.
Ecco, sì. Ma perché questo disegno è così importante?
È importante perché appunto nel 2021, in piena pandemia, c'era l'anniversario 1571 e quindi io dovevo contattare il mio professore per fare la tesi, però appunto era un momento difficile perché non si poteva uscire di casa, non si poteva andare a fare ricerca in archivio, eravamo tutti bloccati. Quindi così, per scherzo, chiede al mio professore se voleva appunto, se avesse voluto fare la tesi con me, avermi come alunno, e però glielo chiedo in maniera originale. Lui docente ordinario di storia moderna, prima età moderna, quindi Rinascimento, quindi prendo un foglio A4 e faccio un bel disegnino con io e lui nella battaglia di Lepanto, poi con i nostri volti glielo invio. Lui tutto felice fa, sì, Damini, la prendo subito. Il problema è che non può uscire di casa, quindi deve stare lì. E allora a questo punto, vedendo quel disegno lì, quel foglio A4 con questi due volti, vedo che c'è un altro foglio A4 lì vicino e mi viene in mente la pazzia. Lo attacco e proseguo, sempre più grande, a fare un mega disegno della battaglia di Lepanto. Ma al posto di disegnare i soldatini, penso, ma posso fare il gioco dei volti direttamente con tutti. Quindi faccio un appello su Instagram e dico ai miei amici: ragazzi, chi vuole può entrare nella storia, basta che mi invia un selfie con uno sguardo battagliero, io lo ritraggo dentro. Fino a un certo punto più di 200 persone mi inviano i loro selfie, questo disegno diventa una roba grande come, non so, 2 metri per 2, pieno di volti, e a quel punto mi viene l'illuminazione. Dovevo ancora laurearmi e penso, ma se io voglio sbarcare in radio a fare divulgazione, come faccio a farmi notare senza fare l'influencer del cacchio? Perché avevo 0 follower all'epoca, no? A parte i miei amici. E allora, vedendo che questa cosa stava diventando abbastanza virale in quel di Cremona, c'era mezza Cremona dentro, Cremona non è grandemente popolata. Beh. E quindi cosa faccio? Penso, aspetta un attimo, potrei mettere 2 volti di speaker radiofonici che abitano qua a Cremona. E Andrea e Michele di Radio DJ abitano
casualmente
lì, quindi ho messo i loro 2 volti, li ho taggati, e loro mi fanno, ma che è sta roba? E io, signori, venite a trovarmi quando presenterò l'opera. Quindi cosa faccio? Faccio un'altra diretta Instagram dove faccio la televendita dell'opera. Quindi su 200 amici che hanno il loro volto, più di 102 hanno comprato la loro stampa. Quindi io mi sono messo lì con 102 stampe e a questo punto ero pronto a distribuirle con una breve storia della battaglia di Lepanto davanti a questo neopubblico, no? E questi qua, Andrea e Michele, mi dicono, beh, bellissimo, ma ho un amico che è un gallerista. Facciamolo direttamente in una galleria d'arte. Quindi praticamente è il mio primo show della vita, l'ho fatto in una galleria d'arte, e loro si aspettavano di sentire, appunto, ti ricordi il ragionamento di prima, no? Il nerdino sfigatino con 3 persone che ascoltano la sua battaglia di Lepanto. In realtà io avevo 102 persone che erano lì semplicemente per i loro poster, ma loro non lo potevano sapere, certo. Quindi sembrava già un pubblico gigantesco. E allora lì ho iniziato a raccontare la mia battaglia di Lepanto e quelli di Radio DJ fanno, ma avresti interesse a collaborare con noi? Io non aspettavo altro, certo. E quindi bam, e da lì poi tutto è nato. Ecco perché per me quella battaglia di Lepanto ha un grandissimo valore. E infatti adesso ho in casa l'originale, cioè tutti questi fogli A4, tutti appiccicati in malo modo, mentre ci sono 102 miei amici che hanno nella loro casa invece una bellissima stampa gigantesca e possono fare gli splendidi dicendo, guarda, se mi trovi dentro entro 5 minuti do 100 euro. È impossibile.
Dove vuoi,
letteralmente, esatto. Ognuno è dentro.
Accidenti, se solo Guido Damini fosse stato di Lugano, Bellinzona o Locarno e non di Cremona. Grazie.
Grazie a voi.
Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours.